al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono. Andiamo indietro nel tempo di 50 anni. Era il 28 agosto del 1963 quando Martin Luther King, simbolo della protesta non violenta afroamericana, guidava la marcia di Washington. E qui al Lincoln Memorial un discorso che ha fatto storia. I have a dream. Sentiamo.
I say to you today, my friend, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I have a dream that all men are created equal. I have a dream. I have a dream. That one day on the red hills of Georgia, I have a dream. The sons of former slaves and the sons of former slave owners, I have a dream. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Bianchi e neri seduti insieme intorno al tavolo della pace. Io ho un sogno, tutti gli uomini sono uguali. E allora ci chiediamo se a 50 anni di distanza, ma guardiamo questa volta al nostro paese, al bel paese, all'Italia, se siamo ancora capaci di sognare una dimensione che oggi purtroppo si ammanta di un'aurea, come dire, fatta per gli stolti, direbbe qualcuno. E noi oggi ne parliamo con Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, sogno e speranza sono dimensioni ancora oggi e condivise, scusate, dalla politica e dalla società.
Forse abbiamo un po' impoverito il significato di queste parole, che nel discorso di Martin Luther King invece sono molto esplicite e anche molto ricche. Intanto la speranza e il sogno sono radicati. Lui parla dei padri, di quello che hanno fatto i padri, certo. E del fatto che siamo in un cammino che altri hanno iniziato per noi, e quindi il sogno non è qualcosa di astratto, di proiettato in qualche futuro che attendiamo con fatalismo, ma il sogno è qualcosa che ha delle radici. E poi il sogno è anche qualcosa che noi dedichiamo ad altri. Lui dice: io spero che i miei quattro figli possano vivere in un paese dove non saranno, in un tempo in cui non saranno giudicati dal colore della pelle. E quindi la speranza è una speranza proiettata in un futuro di cui noi speriamo che beneficino altri. E invece il sogno e la speranza oggi sono qualcosa di privato. Io spero qualcosa per me, spero, ho un sogno personale. E dove è radicato poi il mio sogno? Forse dovremmo un po' domandarci dove sono radicati i nostri sogni e qual è l'orizzonte dei nostri sogni.
Professoressa, questa scelta anche di guardare al proprio sogno personale può nascere da una paura collettiva, condivisa? Quasi fosse un paradosso, perché probabilmente per sognare insieme bisogna avere grandi ideali.
Sì, grandi ideali che sono poi gli ideali di sempre, appunto, sedere al tavolo della fratellanza universale, che ci sia la pace, che siamo liberi. In questo discorso ci sono tre parole che stanno insieme, che sono speranza, libertà e fede. Sono tre parole che stanno insieme perché devono stare insieme, perché il sogno non è appunto il miraggio, ma il sogno è qualcosa in cui io ho fede, che vuol dire fiducia, che vuol dire credere che si possa realizzare. E questa fiducia non è qualcosa che io lascio delego ad altri, è qualcosa che devo per primo impegnarmi a costruire. Nel discorso si dice: risuoni la libertà in tutti i luoghi. Però perché la libertà risuona in ciascuno di noi, deve essere in qualche modo eco di questa libertà, deve lasciarla risuonare dentro di sé prima di tutto. Allora la libertà potrà risuonare per tutti, ma questo tema della responsabilità l'abbiamo un po' perso, preferiamo il sogno come evasione per non guardare il presente, anziché il sogno come fede, fiducia, speranza di libertà da costruire da subito con altri.
In questo contesto, allora, i mass media, prima ho detto stampa, ho sbagliato, volevo dire mass media in generale, quanto incidono?
Ma sicuramente potrebbero incidere molto, ma di fatto finiscono un po' per fare da cassa di risonanza dei luoghi comuni che vanno nella direzione contraria a quella che sperava Martin Luther King. Non so quanto ci aiutino a liberarci. È vero che ormai abbiamo a disposizione talmente tanti canali, talmente tanti strumenti anche interattivi, anche luoghi in cui confrontarci, che forse siamo più fortunati dei connazionali e coevi di Martin Luther King. Però la stampa e i media tendono ad avere criteri di notiziabilità che si sposano molto male con il tema della speranza, soprattutto della fede e della fiducia. Quindi sta a noi, come dire, riorientare anche gli immaginari in modo che i media, che sono delle casse di risonanza, facciano risuonare altri messaggi.
Per i 150 anni dell'anniversario dell'Unità d'Italia è stato pubblicato un libro molto interessante, un testo che raccoglie i canti e le poesie di giovani autori per l'Unità d'Italia dal 1821 al 1861. Abbiamo perso anche questa vena poetica, forse perché non siamo scossi da avvenimenti così travolgenti come appunto l'Unità d'Italia. Abbiamo bisogno, non lo so, di che esploda un vulcano per riscoprire un po' di poesia.
Allora, abbiamo dimenticato che appunto noi siamo parte di una storia, e siccome la cultura di oggi ci racconta che esiste solo l'istante, la storia ce la dimentichiamo, ma questo ci impoverisce, perché il fatto di sapere che altri vengono prima di noi, altri verranno dopo di noi, e che la nostra storia è un pezzo di qualcosa più grande, come dire, ci costruisce come persone molto più ricche di quelle che vivono l'istante assoluto come fosse l'unica unità di misura dell'esistenza. Quindi questo c'è. E l'altro aspetto poetico, lei sfonda una porta aperta, perché io sono assolutamente una fautrice del bisogno di poesia in questo mondo in cui si parla solo il linguaggio della tecnica, ma anche
dell'economia,
il linguaggio della tecnica
o della finanza
e dell'economia, ma la finanza è una tecnica per potenziare l'economia, cioè la finanza è esattamente una tecnica, e dunque dobbiamo anche rileggere la tecnica con la poesia, non lasciarci scippare, rubare, distruggere la poesia dalla tecnica, perché la poesia è un modo di ascoltare il mondo e di riraccontarlo con un linguaggio libero dalle contingenze, libero dagli interessi, con un linguaggio che appunto ascolta e sa parlare perché ascolta e sa uscire dall'immediatezza e anche dalla prigione dell'istante, della descrizione di ciò che c'è. Quindi io penso che la poesia sia qualcosa da insegnare ai giovani, perché li aiuta a costruire un sogno che sia radicato e che sia per tutti.
Lei all'inizio diceva questo desiderio di guardare, necessità, questo stile di guardare semplicemente e in modo anche caparbio il proprio orto, ma secondo lei c'è in qualche modo una tendenza che ci sta costringendo anche a uscire fuori dalle nostre realtà, o le giovani generazioni, i suoi studenti magari sono, come dire, impietriti nel qui e ora però dei propri interessi?
Assolutamente no, io credo che sia più la generazione degli adulti, che non a caso è la generazione che si dibatte anche nell'arena della politica in maniera così desolante, nel senso che basterebbe veramente superare alcuni interessi particolari per riuscire a costruire qualche cosa di un po' più sensato per tutti. Io credo che invece le nuove generazioni siano proprio fortunatamente critiche, anche inconsapevolmente, ma nelle loro pratiche. Anche questo trionfo dei social media è implicitamente un rifiuto dell'individualismo, del chi fa da sé fa per tre, e invece dell'io assolutamente, invece un tentativo di ridare voce alla relazionalità intrinseca dell'essere umano,
a ciò che è collettivo, quindi, come si diceva prima.
Sì, all'essere in relazione con altri prima ancora che il collettivo, cioè all'apertura all'altro, al fatto che essere è condividere e questo è buono, non è male. Essere e condividere, essere con, e questa è una verità fondamentale, perché l'essere umano è relazionale. Allora, a partire da questa verità, con l'educazione, si può costruire forse qualche cosa di diverso e superare questa cultura dell'individualismo che veramente ha prodotto l'epoca delle passioni tristi. Io ho molta fiducia nei giovani, non solo perché ho 6 figli, ma perché appunto sono a contatto con i ragazzi dai 18 ai 23 anni in università tutti i giorni, e vedo che non sono affatto impietriti, che sono desiderosi, che non trovano qualche cosa che dia voce a questo bisogno, che faccia intravedere degli scenari, ma sono assolutamente ricettivi, e basterebbe con loro fare questo pezzo di strada.
Io ringrazio Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie per essere stata con noi, buona vita.
Grazie a voi, anche a voi.
Ricordo ai nostri ascoltatori che poi nella seconda parte alle 13.44 ci sarà un'analisi più approfondita del discorso di Martin Luther King di 50 anni fa, I Have a Dream, con Agostino Giovagnoli, storico, intervistato da Alessandro Gisotti. Intanto il commento sulla necessità di sognare, sperare in politica e nella società, il commento, dicevamo, di Tiziano Torresi, classe 1984, già segretario, già nel senso che adesso è segretario da poco nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, la MEIC, l'aggregazione laicale dei laureati e degli intellettuali cattolici italiani. Sentiamo allora come i ragazzi del MEIC e come giovane Torresi sta vivendo questo anniversario.
Ma io direi che quel discorso desta in noi ancora profonda emozione e profonda commozione per la capacità che ha di essere veramente lungimirante e capace di guardare oltre quella che era appunto il limite, la barriera che si imponeva alla realizzazione di tutti i grandi ideali che in esso venivano un po' tracciati. L'impressione che si ha oggi è veramente quando si pensa alla politica, quando si pensa anche alla classe politica che amministra le nostre società occidentali, è proprio l'incapacità che ha questa classe politica di guardare un po' oltre il proprio naso e di guardare oltre il presente, oltre l'oggi. Si fa spesso riferimento a quel motto, a quello slogan che dice che un politico dovrebbe essere in grado di guardare non alle elezioni imminenti, ma al futuro delle persone, dei figli, delle famiglie che è chiamato ad amministrare. Ecco, io credo che quello che oggi manca è davvero la capacità di guardare oltre, di guardare al futuro in maniera propositiva, in maniera positiva, e non fermarsi soltanto all'amministrazione dell'oggi.
Qualche anno fa lei ha pubblicato un libro molto interessante dal titolo L'altra giovinezza, gli universitari cattolici dal 35 al 1940, città della editrice, lo diciamo per chi lo volesse acquistare, quindi fare un viaggio anche tra gli ideali del XX secolo, dei giovani che poi hanno dovuto affrontare la Seconda Guerra Mondiale.
In quel libro sì, ho tracciato un po' la storia di quei giovani che grazie alla propria intelligenza, ma anche al proprio sacrificio, alla propria volontà di studiare, di approfondire e di leggere moltissimo, di attingere veramente alle fonti, sono stati capaci di guardare oltre il proprio presente, che era ben più critico di quello che conosciamo, del presente poi della guerra, del trionfo apparente dei totalitarismi. E ripeto, anche questo oggi manca, cioè la competenza e la capacità di attingere anche alla propria storia per poter rintracciare le possibili vie di soluzione dei problemi dell'oggi. Anche allora, come oggi, si poteva respirare quella che potremmo chiamare una crisi di civiltà, cioè il disfacimento di un mondo che, proprio ripensando anche a quello che disse Martin Luther King in quel discorso, è un mondo che oggi appare anche un po' assuefatto, anche un po' distante dal sapore, dall'emozione dell'ideologia, dell'ideale, delle idee alte che possono indirizzare l'operato dei governi e delle società. C'è bisogno proprio invece di recuperare, lo ricorda anche Papa Francesco più volte, specialmente nelle giovani generazioni, un senso profondo, un senso autentico della speranza. La speranza che non è un affidarsi alla provvidenza, ma è la speranza che va costruita giorno dopo giorno grazie ai propri ideali, grazie alla comprensione che il futuro comunque vada, se c'è il nostro impegno, è migliore del proprio passato.
E su questo filone voi avete organizzato a Camaldoli, dove si trova in questo istante, un appuntamento particolare.
Sì, si tratta della settimana teologica annuale che i laureati cattolici prima e oggi il MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, ogni anno organizza a Camaldoli su tematiche di viva attualità, e quest'anno, proprio ripensando non soltanto ai 70 anni del Codice di Camaldoli, un documento dove davvero un gruppo di giovani riuscì a guardare oltre la crisi della guerra, a impostare poi le basi della futura democrazia italiana, ma anche nell'anniversario dell'assise conciliare. Ecco, noi abbiamo ritenuto quest'anno importante, persino doveroso, pensando alla crisi italiana che continua a barcamenarsi in un oggi molto complicato, ma anche alla crisi che sta investendo proprio in queste ore il Mediterraneo, abbiamo ritenuto doveroso parlare invece di speranza e dare un po' questa speranza ai vari colori, cioè la speranza delle donne, la speranza rosa l'abbiamo chiamata, la speranza dei laici, la speranza del rispetto dell'ambiente e dei territori, la speranza verde, cioè comprendere in che modo, come professionisti, come docenti, come laureati appunto, e non soltanto, ma anche come lavoratori, è possibile per il nostro movimento continuare a fornire il proprio contributo, il proprio impegno di elaborazione culturale, ma anche di concreta presenza in tutti i vari ambienti di vita, per far sì che continuino ad essere, come dice il Concilio, le speranze e le gioie del mondo, anche le speranze e le gioie della nostra Chiesa.
Combattere con la disillusione di oggi, quanto allora è difficile?
È molto difficile, ma al tempo stesso è questa la ragione per la quale non dobbiamo desistere dal nostro impegno. È difficile perché soprattutto le giovani generazioni si avvicinano al mondo e si avvicinano all'età adulta spesso analfabete, spesso prive di un alfabeto appunto politico, sociale, di impegno, di volontariato. Ovviamente non vogliamo generalizzare su questo perché ci sono tantissime esperienze che invece appaiono confortanti, però nella media si fa fatica, ripeto, a considerare il proprio futuro da adulti come qualcosa di promettente, come qualcosa di bello e qualcosa per cui impegnarsi sin da ora. Invece nel dialogo tra le generazioni, ma anche in una formazione seria, paziente, attenta, che non è soltanto intellettuale, ma che vuole essere anche preparazione concreta alla propria professione, noi crediamo che possa essere lì la vera sfida attuale per costruire un mondo più bello, un mondo davvero a misura di uomo.
Per rendere quindi il tutto più concreto e per chiudere questa nostra chiacchierata, nel suo libro appunto intitolato L'altra giovinezza, gli universitari cattolici dal 1935 al 1940, si vede proprio chiaramente come questi ragazzi poi sono riusciti ad andare avanti, ad attraversare un pezzo di storia così cupo, sognando la storia dell'Italia poi che sarebbe venuta in un secondo momento. Allora il suo sogno, il suo I have a dream qual è?
Io credo che quello che dobbiamo recuperare di quell'esperienza, che in un certo senso deve trovare in noi profonda eco anche rispetto alle parole di Martin Luther King, sia quello di capire che è in questo momento e non in un altro che siamo chiamati ad essere pienamente cristiani e pienamente uomini. Non dobbiamo sognare un mondo alto, dobbiamo avere lo sguardo attento, critico sul presente e capire che è in questo presente che siamo chiamati a vivere. C'è un bellissimo editoriale di un giovane Aldo Moro sulla rivista degli universitari cattolici che si intitola Vivere nella storia, cioè non esiste un altro pianeta, non esiste un'altra condizione nella quale il nostro essere cristiani, il nostro essere pienamente uomini può mettersi in gioco. E qui e adesso, in questo mondo pieno di tanta bellezza, pieno di grandi limiti, di grandi ferite, però dobbiamo costruire giorno dopo giorno su queste basi, su questo pianeta, su questo tempo che ci è stato affidato, la bellezza a cui siamo chiamati e cui la nostra fede innanzitutto ci chiama a contribuire.
Torresi, grazie per essere stato con noi e buona
grazie
vita.
Grazie.
E dunque chiudiamo con la frase che è passata alla storia di Martin Luther King, I have a dream, con l'augurio che ognuno di voi possa mantenere nel cuore il proprio sogno.